Sapete che c'è un modo per capire se siamo ingabbiati in un'idea o in un progetto che portiamo avanti. Per favore, seguitemi un attimo. Pensate a un'idea che state facendo nascere in questo periodo, oppure magari qualcosa che avete in mente, un progetto nel quale siete già coinvolti. Ora facciamo un balzo in avanti. Immaginate sia il 2027 e questo progetto non è che è andato male, è stato un completo disastro, ok? Questo esercizio si chiama premortem e vi chiede di fare una cosa. Dovete immaginare il modo in cui questo vostro progetto è andato male. Dovete proprio descrivere lo scenario, tutti gli scenari possibili di fallimento. Dovete essere dettagliati, perché più dettagliati siete e meglio funziona l'esercizio. Quindi descrivete in mente tra 2 anni come questo progetto, il vostro progetto, è andato male. A questo punto vi dovrei dire: buon pomeriggio, sono Luigi Malcangi, ma tanto avete capito che sono quello che ha fatto fallire il vostro progetto in diretta. Tranquilli che alla fine si respira e si risale. Sono napoletano, per 15 anni ho lavorato in organizzazioni no profit e mi sono occupato di progetti e interventi per minori e famiglie in contesti difficili. Io dico dove le crepe della società sono enormi. Da 3 anni ho cambiato, sono diventato un freelance. Quello che faccio oggi è aiutare le persone a far nascere i loro progetti, a farli sviluppare, a mettere ordine e a fare chiarezza. L'esercizio che vi ho fatto fare prima, anche se rapidamente, è un esercizio reale, io lo faccio durante i miei incontri e c'ha un obiettivo: far venire a galla le paure, sia quelle che già conosciamo e anche quelle che non vogliamo vedere. Le paure vengono da 2 parti, dal mondo esterno, da fuori, vengono anche da dentro di noi e allo stesso modo funziona per un'idea. Un'idea si basa, un progetto che abbiamo in mente, un'idea si basa su 2 parti, quello che c'è nel mondo esterno e quello che c'è internamente. Proprio sono 2 categorie di fattori, fattori esterni e fattori interni. I fattori esterni di un progetto sono di 2 tipi, fattori esterni, il problema o il bisogno di cui io mi voglio occupare nel mondo e gli altri con cui interagisco. Poi ci sono i fattori interni. Chi sono io o chi siamo noi, se siamo un gruppo di lavoro che sta sviluppando quel progetto, e come sto funzionando, come stiamo funzionando. Se mi seguite, io ve li spiego, ma per farvi capire che non sono cose teoriche, sono cose molto concrete, io ho associato per ognuno di questi 4 fattori una frase, un'affermazione che ho raccolto negli anni e che sono state dette da persone nei momenti in cui magari stavano facendo nascere quel progetto, lo stavano scrivendo, lo stavano progettando, magari in un momento in cui quel progetto si bloccava o rischiava di deragliare. Sono proprio frasi che evidenziano cose che non funzionavano, perché un mio vecchio formatore diceva: è molto più chiaro riconoscere quello che non funziona piuttosto che descrivere quello che funziona davvero. Primo fattore, partiamo dai fattori esterni. Primo fattore esterno, il problema o il bisogno di cui mi voglio occupare. Una frase che ho sentito tante volte è: partiamo da qualcosa che già abbiamo pronto. Oppure ancora di più, ci serve qualcosa di rapido, partiamo da una soluzione che già facciamo. Questo è proprio il caso in cui alle volte magari ci viene fatta una richiesta da qualcuno di progettare qualcosa, oppure magari c'è proprio magari un bando del pubblico, di ente pubblico che chiede di creare un progetto su un bisogno delle persone. E non c'è dubbio che per fare prima, noi magari ricicciamo, il termine tecnico è proprio ricicciare, una cosa che tu già hai pronta nel cassetto. Perché fai prima, è più facile, non devi metterti a pensare a una nuova soluzione. Ovviamente questa cosa ha i suoi vantaggi, c'è un grosso rischio, quello di non andare a vedere il problema fino in fondo, quello di cui ti vuoi occupare, e soprattutto di non farti una domanda: ma questa cosa che voglio riproporre serve ancora oggi a qualcuno? Io sono il primo che magari per fare prima, per ottimizzare i tempi, prendo una cosa che già faccio, un'attività che già faccio e provo ad adattarla. Questa cosa, ripeto, è molto comoda perché già sappiamo dove ci porta quell'idea. Il punto è proprio questo, è che non ci mettiamo nelle condizioni di domandarci a cosa serve e se serve davvero quello che ho nel cassetto. C'è una celebre frase che dice, una celebre affermazione che dice: innamoratevi del problema, non della soluzione. Siccome il fattore esterno del problema e del bisogno, secondo me, è molto importante, vi faccio un secondo esempio che più che una frase è uno stato d'animo. E quanto deve costare il prodotto una volta che è pronto e quante fasce di prezzo, ma poi il sito lo facciamo statico, dinamico, quante sezioni deve avere, quante persone ci devono lavorare. Questo è proprio il caso, io lo chiamo del progetto salame intero. Se io vi porto un salame di cioccolato, la prima cosa, nessuno di voi lo ingoia per intero, perché si ferma qua, è normale. Tutti voi siamo abituati con il salame di cioccolato a tagliarlo a fette e magari quello che accade è che fetta dopo fetta ce lo mangiamo tutto. Allo stesso modo, quando ci troviamo proprio nella fase iniziale di un'idea che abbiamo in mente, la cosa che amiamo più fare, o che molti di noi amano fare, è fare dei salti in avanti, portarci in delle fasi successive e immaginare cose che in quel momento preciso però noi non sappiamo rispondere a quelle domande. Il team, il logo, il sito, il prezzo. Quindi anticipiamo, ci spostiamo in avanti e ci dimentichiamo una cosa importante, che un progetto è composto di più parti. La cosa più importante che possiamo fare quando ci troviamo proprio nella fase iniziale è scomporre quel progetto in tutte le sottoparti. Prendere quelle che sono più prossime e prioritarie e cominciare ad affrontarle. È un esercizio di presenza. È ovvio che bisogna pensare anche al medio termine, ma anticipare cose che verranno dopo ha un rischio. Quello di far crescere nella testa quel progetto prende dimensioni enormi. A un certo punto la frustrazione arriva a tutti. E quello che succede è dire: ma io non sono in grado di gestire una cosa così grande. È normale che non sia in grado. In quel momento non hai fatto ancora l'esperienza per arrivarci a quelle fasi successive. Secondo fattore esterno, gli altri con cui interagiamo. Io dico sempre attenzione, perché anche se sei da solo a realizzare quel progetto, tu comunque ti interfacci con clienti, utenti, fornitori, quindi comunque ti interfacci con qualcuno. Una frase tipica, e qua devo ammettere, sono il primo ad averla detta. Tanto se lo faccio da solo, sono sicuro che viene bene. Io sono proprio un fai da te da manuale, perché è più sicuro. Io posso controllare quello che accade. Non ho il rischio di dover spiegare qualcosa a qualcuno, vedere come lo fa. Il punto è che nella mia vita i progetti più importanti si sono trasformati quando ho aperto, quando ho lasciato spazio agli altri, quando ho chiesto aiuto, perché mi rendevo conto che avevo proprio bisogno di un punto di vista esterno, di qualcuno che non avesse, che non approcciasse con i miei soliti schemi mentali. Mi è costata fatica, mi è costata sofferenza, ma quella cosa ha completamente trasformato il progetto. Dico sempre una cosa, questo non significa collaborare con chiunque, significa che da soli si va in cerchio, perché ritorni sempre sugli stessi schemi mentali, i tuoi, quelli ai quali sei abituato. Quindi è più duro, ma sicuramente quel tipo di confronto è il modo per far crescere il progetto. Ci spostiamo nei fattori interni. Attenzione, questa è la mia parte preferita, ok? Perché sono quelli assolutamente trascurati o che normalmente trascuriamo. E un progetto, questa cosa la ripeterò molte volte, un progetto si fonda sull'integrazione, sull'equilibrio tra la parte esterna e la parte interna. È lì che un progetto è sano, è in salute. Prendiamo il primo fattore interno, chi sono io o chi siamo noi se siamo un gruppo di lavoro, non cambia niente. Si tratta di conoscere le proprie caratteristiche. La frase che ho associato è: vogliamo che questo progetto ci rappresenti e che mostri quanto valiamo. Dimostrare qualcosa a qualcuno è una cosa molto bella. Il punto è, se il tuo progetto diventa uno specchio, il tuo specchio, poi si trasforma in una trappola. Perché tanto quello che accade è che uno vuoi che serva a farti vedere, a farti apprezzare, vuoi che sia un motivo di riscatto personale, singolo o come gruppo, e seconda cosa, proprio la immobilizza il progetto, perché quello che succede è che tu lo idealizzi in mente e non vuoi che esce, non lo cominci a sperimentare, a mettere al mondo fin quando non è come dici tu. A Napoli proprio diciamo come dico io, deve essere come dico io. Questa cosa lo frizza, lo ferma, lo blocca quel progetto. Invece un progetto non rappresenta in toto chi siamo. Ma noi siamo una moltitudine al nostro interno. Come può un progetto, una cosa che facciamo rappresentarci per intero? Solo rappresenta una parte di noi, no? E quindi la cosa principale, quando ci si trova nella fase iniziale, è proprio imparare a separare quello che siamo, chi siamo, da quello di cui ci occupiamo. Io dico sempre, è una cosa che vale con i figli. Mia figlia di 9 anni è una cosa diversa da me. Io sono diverso da lei. E se non comincio a separare me da lei, non le consentirò di commettere quegli errori sacrosanti per crescere. Il mio ruolo di genitore è contenerla e capire quali sono gli errori che lei può fare alla sua età. Cominciare a separarci dal nostro progetto fa una cosa semplice. Ci permette di cominciare a metterlo al mondo in maniera semplice, nella versione semplice, perché sappiamo che un progetto deve commettere errori, deve sbagliare per crescere e per evolversi, e io in questo modo ho l'opportunità di sperimentarlo e di capire cosa funziona e cosa non funziona per il progetto e per me. Secondo fattore interno, come sto funzionando? Questa è decisamente la cosa che più mi ha generato frustrazione negli anni di lavoro, perché riguarda le abitudini con le quali noi stiamo al mondo. E pensate a un gruppo di lavoro, le abitudini con le quali un gruppo vive, come un gruppo respira. La frase che ho sentito tante volte, quando magari mettevo l'attenzione sì, ma sul fatto che il gruppo non stesse vivendo bene, era: non abbiamo tempo per queste cose. Perché tanto la soluzione quando qualcosa non funziona è: spingi sull'acceleratore, fai più ore di lavoro, organizza meglio, fai più task. E ci siamo illusi che fare di più significa fare meglio. Ma noi siamo ammassi di abitudini nella nostra vita, che sia vita privata, vita lavorativa. Se non mettiamo attenzione su come viviamo, che ripeto, ancora di più se siamo un gruppo di lavoro, come quel gruppo sta insieme, stiamo dimenticando che in realtà quello che succede è che dopo un po' la motivazione si sgonfia e io finisco in una routine inconsapevole che tanto non porta da nessuna parte. Il digitale, quello che io dico, è che ci permette di fare tante cose in meno tempo, creare, condividere, scalare, automatizzare, monetizzare. C'è una cosa che non fa: non sostituisce la nostra autenticità. La mia opinione non è tanto che un progetto ha senso solo quando parla di noi, è che un progetto è sano quando contempla e integra due parti, la parte esterna e la parte interna. Necessariamente vanno integrate. E siccome vi ho promesso di farvi respirare dopo quel fallimento nel quale siete caduti, facciamo la seconda parte dell'esercizio, ok? Seguitemi. Pochissimo, ho finito. L'esercizio è semplice. Immaginate, pensate a una persona che stimate molto, ok? Può essere una persona reale, un familiare, un insegnante, un politico, oppure un personaggio della storia che conoscete o un personaggio di fantasia. Magari l'importante è che voi lo conosciate bene, sia qualcuno che stimate per le decisioni che prende. Ora, non c'è il tempo di chiedervelo, se lo facessi io penserei a Gandalf del Signore degli Anelli, perché lo conosco bene. Mettiamo un caso di fallimento, il mio progetto di facilitatore va benissimo, tra 2 anni ho fatto tante cose, tanti progetti che seguo, ma nella vita privata ho tolto tempo alla mia famiglia e questa cosa poi alla fine ha fatto arenare anche il mio lavoro. Gandalf farebbe una cosa. Mi direbbe: se i tuoi valori sono quelli, devi prendere delle decisioni di conseguenza. Quindi, se la famiglia conta, non la puoi tenere nel tempo residuo. Grande Gandalf. Questo esercizio fa una cosa anche questa semplice, questa seconda parte. Vi sposta la visuale, vi fa uscire dai vostri schemi abituali di ragionamento. E già questo alle volte serve a sbloccare qualcosa, perché, lo ripeto, le idee non nascono nel cloud, ma in quella parte invisibile che ci portiamo dentro. Grazie.